Visto per anni.
Certo, debbono farlo, debbono.
Sì, però come ha detto che c'è chi se lo deve ricordare prima.
Esatto. Allora, ho letto cose bellissime nei vecchi anni, bellissime cose. Meravigliose, e ti ringrazio.
No, sono io che ringrazio te. Vi abbraccio tutti.
Grazie.
Buonasera a tutti e buona primavera e buonasera a François. Pronto François? Pronto?
Buonasera a tutti gli amici che questa sera sono veramente tanti.
Mi devi scusare, siamo arrivati un po' in ritardo François, comunque ti auguro e tutti gli amici ti aspettano. Ci sono alcuni quesiti, magari abbiamo poco tempo, te ne preparo uno subito, è molto importante. Senti François, ci sono i maestri del cerchio e Firenze dicono, e della Sapienza che lo dice, che tutto è legge, che tutto è ordine, equilibrio nel cosmo, vero?
Certamente.
Sia nei regni della natura che in quelli dello spirito. Eppure l'uomo nella vita, nella società, vede dolore, guerra, squilibrio, prevaricazione. Come si possono accordare questi due elementi, questo apparire e questo essere, così diversi?
È l'eterna questione che non è nuova, dell'apparire e dell'essere, del divenire e dell'essere. Ma del resto che quello che cade sotto i nostri occhi non sia la realtà, oramai i filosofi di tutti i tempi l'hanno sempre sospettato e sempre proclamato, è vero, non c'è dubbio. E sono stati poi mistici che hanno confermato questo, nel religioso, un tipo cristiano che ha detto che tutto è ordine, è come un meraviglioso tappeto del quale l'uomo vede
il rovescio
e quindi vede tutta questa confusione. Ma se si crede all'esistenza di Dio non si può fare a meno di pensare che tutto sia ordine. Del resto che tutto sia equilibrato e tutto sia ben regolato da precise leggi, questo la scienza umana l'ha già scoperto, è vero.
Sì.
E poi ci sono le famose correnti dei deterministi, i quali dicono che tutto è un insieme, una catena di cause e di effetti. Questo in fondo ci conforta, perché se tutto è causa e effetto, certamente niente è lasciato al caso, perché il caso e questa catena deterministica sono due cose inconciliabili. Il caso, guarda, è assolutamente un assurdo della logica, così come il moto perpetuo è un assurdo della meccanica, non c'è dubbio. Tanto chi crede nella catena deterministica quanto chi crede nell'esistenza di un ente supremo non possono ammettere il caso. Vedi, chi crede in Dio non può pensare che esista il caso,
sì.
Perché se esiste il caso, o Dio conosce l'apparire del caso e quindi lo utilizza per i suoi fini provvidenziali,
e
allora è più caso.
Sì.
Se no, se non lo prevede, allora il caso è superiore a Dio.
Sì.
Tanto che si creda in Dio, quanto che si creda che tutto sia frutto di un rigido determinismo, è certo che il caso non può esistere. Tutto quindi è precisamente, esattamente regolato. Di questo noi dobbiamo esserne certi.
Certo. C'è una cosa, un'altra, François, scusa che ti utilizzo per gli amici, però. Tu sai che quanto è fonte di angoscia per l'uomo? Cioè l'uomo occidentale soprattutto, fin dove è realmente libero di scegliere nella sua vita e dove invece è oggetto di una necessità, di una fatalità che gli consente delle scelte soltanto apparenti. Insomma, il dilemma è libero arbitrio o destino?
Ecco, guarda, la questione per essere compiutamente svolta occuperebbe certamente tutta la notte, e tu sai quanto è stato scritto a questo proposito. Però è certo che il concetto del libero arbitrio, che è stato sostenuto dalla filosofia del Medioevo, è vero, è stato poi abbandonato, lo si ritrova ora solamente nella teologia cattolica,
piacevo.
Perché è chiaro che il libero arbitrio è assoluto, cioè questa possibilità che avrebbe l'uomo di scegliere al di fuori di ogni influenza, e fare bene anche dall'influenza del divino,
sì,
è una cosa logicamente insostenibile, perché l'uomo per il fatto stesso, per esempio, di avere un corpo fisico, necessariamente è sottoposto a delle influenze, a delle necessità,
sì,
quindi chiaramente non può essere libero in assoluto. Ed è, allora il discorso da farsi è quello di una libertà relativa, cioè sì, l'uomo è certamente influenzato, certamente subisce delle influenze che vengono dal suo ambiente, dalla sua personalità stessa, dall'educazione,
sì,
che ha avuto, però ha la possibilità di sottrarsi a queste influenze.
E come?
Quindi la libertà è possibile in questo ambito, come si dice. Se noi pensiamo che vi sia una catena deterministica, anche prendiamo la visione più ristretta, è vero,
sì,
quella del determinismo che non lascerebbe posto a libertà, però ci sono delle catene deterministiche di ogni genere, cioè cause e effetti che riguardano per esempio la vita biologica, che riguardano per esempio la vita psicologica. Ecco, ci sono dei salti tra queste catene deterministiche e quindi è possibile attraverso questi salti sfuggire al determinismo stretto. Faccio un esempio spicciolo in sottoni. Per esempio un uomo che ha lavorato tutto il giorno, è vero, e torna a casa stanco, ha la possibilità di rimanere in casa a riposarsi oppure andare fuori al cinema, supponiamo,
sì,
è vero. Ecco la catena deterministica, siccome è stanco lui sarà in casa a riposarsi, questo è lo stesso determinismo, però insinua in questa catena deterministica un'altra catena deterministica di tipo psicologico, per esempio la sua compagna desidera uscire e allora lui per accontentare la sua compagna che cosa fa? Frena la sua stanchezza, la reprime, vero, cerca di non ascoltarla ed esce. C'è qui un salto di qualità, quindi da un tipo di psicologia sua propria, che la, egoistica, che l'avrebbe fatto rimanere in casa, e invece un slancio, diciamo pure altruistico, è quello di accontentare la sua compagna. In questi salti di qualità fra le catene deterministiche
la libertà del uomo. Senti, io ti volevo chiedere, proprio perché è primavera, è una cosa bella per i nostri amici.
Il primo
perché...
giorno dell'anno astrologico.
Esatto, è per questo che ti ho chiamato.
Esatto.
Quale potrebbe essere, François, una tua ricetta per la felicità o comunque per la pace degli uomini, degli amici?
Ecco, io vorrei che ognuno di noi, ognuno di noi veramente, si concentrasse un momento e pensasse alla sua vita in termini molto semplici. Non si lasciasse suggestionare da tutte quelle influenze che vengono dall'ambiente, esaminasse la sua vita freddamente, dicesse ma veramente questa insofferenza, questa infelicità che io provo nel mio animo, questa insoddisfazione è dovuta veramente a una situazione mia personale, familiare, di lavoro reale che veramente ha i termini così tristi e così portanti a una macerazione, oppure è la mia mente che esaspera tutto questo, perché non dobbiamo dimenticare quello che dicono sempre i nostri istruttori, che la mente è una creatrice di fantasmi, l'uomo è schiavo della sua mente e finisce sempre col perdere il timone della sua esistenza, perché si lascia trascinare dalla mente. Molte volte proprio non ha ragioni oggettive, obiettive per essere infelice. Troppo a volte ci sono queste ragioni, è vero, malattie, ma molte altre volte proprio nel benessere della sua vita crea queste situazioni sue, personali, che non lo sostiene, ma non perché vi siano ragioni obiettive, solo perché quasi sembra che abbia il bisogno di soffrire. Molte volte ci sono delle situazioni in cui l'uomo si punisce proprio creandosi delle sofferenze immaginarie o esasperando proprio all'eccesso certe situazioni che possono essere faticose, ma che non possono e non debbono portare alla esattezza. Allora ognuno di noi cerca di guardare dentro di sé, se veramente i problemi che ha sono problemi oggettivi o non sono esasperazioni. Cerca di guardare anche ai suoi simili, situazioni più gravi della sua, e allora vedrà forse meno drammaticamente le sue situazioni.
François, tu hai detto benissimo, 21 marzo è l'inizio della primavera astrologica, è l'inizio dell'anno proprio. Si può fare, puoi fare un rapido prognostico per le stagioni prossime? Si può fare, te lo posso chiedere?
Ma guarda, esula da quelle che sono le mie possibilità, è vero. Però certo, secondo le tradizioni esoteriche, questo periodo non è molto felice, nel senso che le cose non vanno tranquillamente, e questo non importa essere dei veggenti o dei campagnotti, per dirlo, è vero, basta guardarsi intorno. Certamente vedrete che vi saranno ancora molti sconvolgimenti, molte difficoltà, però quello che è importante è che ciascuno non si lasci abbattere dal pessimismo che gli eventi possono ispirare, e soprattutto che ciascuno non aspetti che vi sia qualcuno che possa raggiungere, per esempio, la situazione così generale del suo paese. Ognuno deve avere coscienza della sua importanza, ognuno di noi costituisce questa umanità, ed ognuno di noi in piccola parte è responsabile di quello che accade nel mondo. Non riversiamo tutta la responsabilità sui governanti, sui capi, sui condottieri, ma siamo consapevoli che siamo noi che in fondo costruiamo il destino dell'umanità, anche, soprattutto, nel momento in cui ci sottraiamo a questa delega che facciamo agli altri. Noi non dobbiamo delegare agli altri la nostra felicità, dobbiamo partecipare attivamente alla vita sociale, portando il nostro contributo. E se ci sono, e questo lo dico spero senza offesa per nessuno, dei rappresentanti così del politici che non funzionano, che non vanno bene, ebbene, siamo noi che possiamo sostituirli, noi che possiamo imporci, noi che possiamo far vedere a loro la necessità, il bisogno che ogni uomo ha di rettitudine, di onestà e soprattutto di attività. Questo è importante. Se noi invece deleghiamo agli altri tutto questo, certamente il futuro non può riservarsi.
E qui all'attività, all'ottimismo e alla forza.
Certamente.
E questo è un augurio che io invio per te a tutti gli amici. Vuoi dire un'ultimissima cosa? Sono secondi ancora. François, ti ringrazio intanto.
No, per carità, sono io che ti ringrazio. Io spero di non apparire come un predicatore.
No, questo no.
Soprattutto vorrei apparire come un amico di tutti voi, e spero ancora di avere l'occasione di rivolgere la parola.
Grazie. Grazie François. Buonanotte.
Buonanotte.
Buonanotte a tutti gli amici.
Pace a voi. Il vero sapiente potrebbe tranquillamente affermare: fatemi una sola missione e vi dimostrerò che Dio esiste. In effetti, quanto esiste costituisce un sol tutto a tal punto inscindibile che da qualunque parte lo si attacchi, di legame in legame, di conseguenza in conseguenza, fa compiere il giro completo dell'esistente. Non c'è atomo, nel vero senso del termine, che sia assolutamente isolato, che sia indipendente. Una catena di dipendenze lega ogni parte, ogni elemento, ogni unità che costituiscono il tutto e li lega non solo di fatto, ma anche in senso logico. Anzi, la dipendenza di fatto esiste in conseguenza del legame logico. E siccome tutto quanto esiste è manifestazione di Dio, seguirne lo svolgimento logico non può che portare alla constatazione dell'esistenza divina. Eppure ci sono stati insigni pensatori che hanno interpretato la dipendenza nella successione degli eventi in modo diametralmente opposto, a cominciare da Democrito, ai positivisti, ai neopositivisti. Ogni fenomeno, ogni evento, ogni avvenimento è, secondo questi pensatori, meccanicamente e necessariamente causato da un altro precedente. Ma tale legame, tale dipendenza, che può logicamente sussistere solo se la realtà è un sol tutto, non li fa concludere che questo tutto si possa identificare con la divinità e quindi abbia un'origine ed uno scopo, bensì li conduce ad escludere dalla realtà ogni finalismo e a vederne all'origine il caso. Una siffatta conclusione, se fosse giudicata con il criterio di quei pensatori che esclude ogni alternativa, li dipingerebbe come persone prive di logica e di spirito di osservazione, invece tenendo presente la visione limitata della realtà che essi hanno presa in considerazione, si può capire il loro errore concettuale. Certo, anche animati dalla più ampia indulgenza, non si può fare a meno di chiedersi come si possa escludere il finalismo dallo svolgimento degli eventi umani e naturali. Infatti, escluderlo non significa escludere solo che tutti gli avvenimenti perseguano fini voluti dalla divina provvidenza, questo lo escludo anch'io, che pure vi considero finalista, ma significa escluderlo in senso assoluto, cioè credere che tutto quanto si realizza sia senza scopo e tutto sia casuale. Difatti, o tutto è così veramente, ma come si spiega, per esempio, la possibilità dell'uomo di raggiungere un suo fine personale, o il fine raggiunto dalla natura con la riproduzione? Oppure, se si ammette la possibilità che si realizzi anche un solo avvenimento per un fine, allora, miei cari, per la logica, il determinismo è relativo e per la logica non si può escludere che eventi o avvenimenti di portata che sfugga all'osservazione diretta dell'uomo possano perseguire anch'essi un fine. Un'altra affermazione dei deterministi è, come ho detto, che ogni avvenimento è meccanicamente causato da un altro precedente, cioè l'esistenza di una catena di cause e di effetti in forza dei quali tutto accade e che non lascia posto a possibilità non realizzate, in quanto tutto è inderogabile necessità, dunque assenza di libertà, di autonomia anche relative. Affermare che una cosa è possibile significa non escludere che possa realizzarsi il contrario. Tuttavia, secondo certi pensatori deterministi, possibilità è solo realtà, perché si realizza solo ciò che è veramente possibile. Una possibilità logica o concettuale non diventa possibilità di fatto, non perché qualcuno non la realizza, ma perché c'è qualche fattore che la rende irrealizzata. Perciò, non potendosi realizzare, è impossibile. È come se qualcuno si ponesse a monte della chiusa di un fiume e dicesse: solo questa è l'acqua che poteva passare, perché solo questa è passata. Certo, date quelle condizioni, cioè data quell'apertura della chiusa, solo quell'acqua può passare. Ma le condizioni sono rigidamente fisse o alternabili? E qui il problema si ripropone, cioè il discorso rimane logico solo se si postula una realtà deterministica, altrimenti no. Quindi in se stesso non può servire a dimostrare che la realtà sia di tipo deterministico. Ma al di là di sottili disquisizioni filosofiche, veramente una catena di cause e di effetti rende fatale ogni avvenimento? Oppure c'è, sia pure in modo relativo e non sempre, la possibilità di variare? Continuando a giocare con la filosofia, potrei rispondere sì, ogni avvenimento ha una causa. E non sbaglierei, tutto è karma, dicono gli orientali. Se una cosa è accaduta, con gli elementi che sono entrati in gioco, non poteva non accadere. Ma è chiaro che fra gli elementi può esservi anche la volontà e quindi la scelta di qualcuno. Tuttavia, se la scelta è stata quella che è stata, esiste un motivo, qualcosa che ha fatto pendere l'ago della bilancia da una parte piuttosto che dall'altra. Fra due o più possibilità, quella che viene scelta indubbiamente ha un motivo di più di attrattiva rispetto alle altre. Diversamente, solo tirando a sorte si potrebbe decidere. In fisica, forze eguali e contrarie si elidono. Se le possibilità egualmente premessero, il soggetto rimarrebbe immobile, come l'asino di Buridano insegna. Ma se una possibilità preme più delle altre, indubbiamente c'è una catena, c'è una causa, causa che a sua volta è legata ad un'altra, e così via. Infatti, ad esempio, se fra la possibilità di passare la serata in casa o andare al cinema si sceglie la prima, c'è una ragione. Supponiamo che sia la stanchezza, ma anche la stanchezza ha un suo motivo, e via dicendo. In sostanza, sembrerebbe che avessero ragione i deterministi a tal punto che il determinismo dagli avvenimenti dell'universo si estenderebbe alla vita dell'uomo, cosicché non esisterebbe libertà di scelta. Supponiamo che sia vero, come è vero, che tutto è legato, determinato da qualcosa che sta a monte. C'è dubbio, l'effetto è conseguenza della causa. Però esiste una catena di cause e di effetti che riguarda il mondo materiale, una che riguarda il mondo delle sensazioni, una che riguarda il mondo mentale, e così via. Ed è proprio dalla interconnessione di questi mondi che i soggetti che vivono tale interconnessione trovano la possibilità di sottrarsi alla catena deterministica di un mondo o dell'altro. Se alla possibilità di passare la serata a casa per riposarsi si aggiunge il pensiero che ciò dispiace ai propri familiari che vogliono distrarsi, indubbiamente si introduce nella serie di cause che riguardano l'attività del corpo fisico una ragione che va contro lo svolgimento naturale a cui quelle cause porterebbero, cioè si introduce un elemento di altra natura che va a turbare l'ordine logico delle cose e che consente di svincolarsi dalla catena deterministica di un certo mondo. Mi si obietterà che un uomo stanco che rinuncia al riposo per assecondare il desiderio dei suoi familiari soffoca il suo, quindi subordina il suo agire al volere degli altri e perciò non è affatto libero. D'altro canto, anche se seguisse il suo desiderio di rimanere in casa, la sua scelta sarebbe determinata dalla necessità del suo corpo, perciò per libertà si può solo intendere possibilità di sottrarsi agli effetti di una rigida catena di cause dello stesso genere, che imporrebbero una condotta diversa da quella che si riesce a tenere. Libertà non è possibilità di fare ciò che si vuole nel senso di ciò che si gradisce, che è sempre conseguenza di una necessità, ma possibilità di sottrarsi ad uno stato di necessità. Ecco perché è la volontà che rende liberi. Il discorso, poi, delle condizioni esterne di tipo sociale o d'altro, che possono vietare di tradurre in atto la propria volontà, è successivo, secondario, rispetto a ciò che si deve intendere veramente per libertà, che, ripeto, non può significare possibilità di scegliere al di fuori di ogni influenza, ma possibilità di indirizzare la propria attività, la propria vita, facendo prevalere la catena di cause, di motivi, di ragioni, ora di un mondo, ora dell'altro. Questo rappresenta la libertà dell'uomo o quello che l'uomo ha di più simile alla libertà, perché gli consente di sottrarsi ad un rigido meccanicismo materiale. Certo che affermando che tutto è uno, come dicevo all'inizio, è affermare che una catena di dipendenze lega ogni parte, ogni elemento, ogni unità che costituiscono il tutto, e li lega non solo in senso spaziale, ma anche in senso temporale di successione. Perciò, per quanto riguarda gli effetti esteriori della libertà individuale, non si deve pensare che esista una indipendenza di vita degli esseri in cui ognuno a suo capriccio possa fare ciò che vuole. Primo, nessuno è dotato di libertà assoluta. Secondo, anche nell'ambito della libertà relativa, tutto è costruito in modo che nessuno venga a patire ingiustamente delle scelte di un altro. Non può essere diversamente da così. Infatti, quella che potrebbe sembrare una maggiore libertà dell'individuo, cioè la possibilità di fare tutto ciò che si può fare fisicamente, si tradurrebbe in pratica in una restrizione della libertà generale a favore di pochi prepotenti che prenderebbero il sopravvento. Ora, consentitemi di aprire una parentesi che in qualche modo è attinente all'argomento libertà, anche se non si tratta di libertà degli uomini, ma dei trapassati. Fra gli spiritualisti è diffusa la convinzione, peraltro indotta dai loro istruttori, che l'entità, lo spirito, l'essere disincarnato di una certa evoluzione, scelga le sue reincarnazioni future. La sua libertà sarebbe tale da consentirgli una simile scelta. Già una volta sono entrato in argomento, ma temo di non essere stato sufficientemente esplicativo. Perciò vi ritorno, facendo appello al senso critico e alla logica di chi mi ascolta e ricordando agli spiritualisti che essere tali non comporta automaticamente dover abbandonare il buon senso e il raziocinio, perché la verità è essenzialmente logica e convincente. Allora giudichiamo una tale affermazione per quello che è in sé, sottraendosi alla suggestione che può esercitare la sua provenienza da presunte alte sfere spirituali. Si dice che ogni entità di ragguardevole evoluzione sceglierebbe la sua successiva incarnazione, cioè esaminerebbe l'ambiente, le persone, le esperienze che le sue possibili incarnazioni offrono e deciderebbe per quelle che più gli si confanno, né più né meno come si fanno gli acquisti al mercato. Ora, in una simile affermazione, non si tiene conto che chi sceglie non è il re dell'universo, che ha di fronte a sé varie vite su cui far cadere la sua scelta potendo farlo, poiché tutti gli altri sono al suo servizio. Una vita, come ho detto, comprende incontri con altri, appartenere ad una famiglia e così via, quindi non può essere scelta da un singolo come se si realizzasse per lui solo. E se non sceglie quella ma un'altra, che ne è di quella vita che evidentemente è già stata scelta da altri? Viene a mancare di un personaggio? Ma così verrebbe a modificarsi le condizioni per le quali è stata scelta dagli altri personaggi. Perciò forse rimarrebbe fra le offerte. Per rimanenza di magazzino, occasione vantaggiosa. Offresi vita come figlio unico di madre vedova, evoluzione notevole assicurata. Vi rendete conto quanto sia illogico tutto ciò? Questo discorso mi serve anche per farvi riflettere che la libertà non può essere assoluta e che non potrà mai darsi che qualcuno possa arbitrariamente costringere altri se non sono gli altri che debbono essere costretti, perché, ripeto, diversamente da così, quella che sembrerebbe libertà sarebbe solo prepotenza di pochi. Perciò, se così è, tutto non può essere che ordinato e misurato. Niente può essere lasciato alla scelta inconsulta di chi che sia, che infine porterebbe ad un caos generale. D'altra parte, questo non significa che non vi sia un margine di libertà individuale, altrimenti non sarei qui a criticare il determinismo. Ci fu un filosofo che lo criticò affermando che la distinzione della scienza in chimica, fisica, biologia, eccetera, non deriva da una convenzione opinabile, bensì dal fatto che i fenomeni seguono ordini assolutamente distinti, perché fanno parte di mondi inconfondibili, ciascuno dei quali con caratteri nuovi, originali, imprevedibili rispetto all'altro. Inoltre, ciascun salto da un ordine all'altro è sempre una smentita al principio di casualità, anzi, rivela il principio di autonomia della natura da un rigido meccanicismo, principio che è confermato dalla irriducibilità dei fenomeni biologici a leggi chimiche e fisiche e della coscienza umana alla vita animale. È una critica molto interessante e vera, nella misura in cui non faccia credere che la libertà sia maggiore di quella che in effetti è. Vera perché la concatenazione delle cause, la serie dei fotogrammi nel nostro linguaggio, lascia alla vita, a colui che vive, la possibilità di compiere delle varianti, facendo prevalere or l'una or l'altra concatenazione o serie. Quei punti, quei salti rappresentano lo svincolarsi da un rigido determinismo e l'affermarsi di un'autonomia relativa. Ma perché no al determinismo? Innanzitutto perché esclude ogni finalità negli eventi e perché interpreta questa esclusione come logicamente inconciliabile con l'esistenza di Dio. Anche su questo ci sarebbe molto da dire, per esempio che il Dio che non può convivere con l'assenza di finalismo è un Dio da Olimpo, quindi un Dio che non può esistere. In secondo luogo, perché si afferma che la concatenazione delle cause esclude qualsiasi variabile e perciò qualsiasi variante. Anche in matematica, che pure è la scienza più esatta che vi sia, l'espressione algebrica mista rimane vera sostituendo alle lettere più di un valore, e addirittura l'equazione indeterminata è soddisfatta, cioè rimane vera per un numero infinito di valori delle incognite. Le leggi della fisica, poi, rimangono valide anche in presenza di variabili, sicché pure nell'ambito di un rigido determinismo potrebbe coesistere la variabilità e quindi l'alternativa. E in fondo questo è quello che noi abbiamo sempre affermato, cioè l'esistenza di una libertà relativa che non va a interferire in modo indeterminato nell'ordine generale dell'esistente. Anzi, l'interferenza è utilizzata per riportare l'equilibrio laddove esso difettava. Ma al di là di come è strutturata la realtà del mondo nel quale viviamo, non è forse l'universo una fonte imperitura di meraviglie? Non è forse la vita un miracolo inestinguibile? Non è forse la coscienza dell'uomo un prodigio tanto più vertiginoso quanto più fosse il prodotto della materia? Ammettiamo pure che tutto sia l'effetto di un rigido determinismo. Ebbene, viva la faccia del determinismo! Se è il determinismo, se è il caso, se è il caos che producono le meraviglie naturali che non finiscono mai di stupirci, per me il determinismo, il caos, il caso sono Dio. Se l'esistente, comunque sia strutturato, è capace di trasformare la materia bruta nella commozione, nel pensiero dell'uomo, mi domando che cosa può avere di più di ciò un Dio. Se è l'assenza di variabili, varianti, scelta, libertà, che hanno trasmutato l'insensibilità materiale nella coscienza del santo, ben venga l'assenza di libertà. Ma perché l'Occidente dà tanta importanza alla libertà nella ipotesi di come sia strutturata la realtà? Evidentemente per l'influenza della teologia, che annette grandissima importanza al fatto che l'uomo sia libero nelle sue scelte e quindi sia il solo responsabile della sua salvezza e della sua dannazione. Non voglio qua certo ricordare la dottrina del libero arbitrio, che addirittura pone l'uomo nelle sue scelte non solo al di fuori delle sue passioni e del suo raziocinio, ma anche dalla volontà divina. L'uomo decide in un'atmosfera asettica. Una simile concezione, conservata ancora solo dalla teologia cattolica, dal Medioevo in poi è stata abbandonata, proprio perché riconosciuta in pratica impossibile ad esistere, ed è stata sostituita con quella di libertà, dove l'autonomia consiste nella possibilità di resistere alle influenze di vario genere ed indirizzarsi in senso contrario ad esse. È una visione più vera, perché più misurata. Infatti non pone l'uomo al di fuori di ogni causa determinante, esterna o interna, ma gli attribuisce la facoltà di agire autonomamente anche in presenza di esse. Ora, se si osserva la vita dell'uomo, non si può non ammettere che anche la possibilità di sottrarsi alle varie influenze sovente viene a mancare, o più precisamente ci sono molti eventi che non sono conseguenza di decisioni, di scelte, ma che gli capitano addosso come inaspettati ospiti. È così. Non si può non riconoscere nella vita di ognuno una certa fatalità. Il fatto che Tizio, camminando per strada, riceva in testa la classica simbolica tegola non è certo frutto di una sua scelta. A che cosa è dovuta allora la fatale coincidenza? Al caso? Guardate, anche se si ammette il determinismo, che è negazione dell'esistenza di Dio, per coerenza logica si deve escludere il caso. Se infatti tutto è una rigida concatenazione di cause, nulla è lasciato alla casualità, all'evenienza fortuita, né il caso può essere all'origine della serie delle cause, dico io, sempre per coerenza logica. Quindi il determinista, suo malgrado, crede in Dio. Se poi si ammette l'esistenza di Dio, può esistere il caso? O quello che si chiama caso e che come tale dovrebbe essere prova dell'inesistenza di Dio, non è piuttosto proprio per la sua singolarità motivo di riflessione, di convinzione che qualcosa di superiore guida le sorti degli uomini? Se si ammette l'esistenza di un ente supremo, anche nella sua accezione più antropomorfa, si può ammettere che vi sia qualcosa che possa avvenire fortuitamente al di fuori della sua conoscenza? Qualcosa che sfugga alla sua volontà e al suo controllo e che non utilizzi per i suoi provvidenziali fini? Certamente no, perché se così fosse, quel qualcosa sarebbe esso Dio. Sicché se il caso è previsto e utilizzato nel divino programma, non è più caso. Chi crede in Dio non può credere al caso. E allora? Il caso non può esistere tanto che si creda la realtà una rigida concatenazione di cause priva di ogni finalità e trascendenza, tanto che si creda la vita manifestazione divina. E allora quegli eventi che non sono conseguenza di scelte o effetto di situazioni cercate, che capitano improvvisi a mutare anche radicalmente la vita, se non possono essere fortuite coincidenze, dato che il caso non può esistere, come si debbono considerare? Evidentemente in modo diametralmente opposto, cioè punti fissi dell'esistenza dell'uomo, passaggi obbligati. Quello che a taluno può sembrare circostanza casuale è invece un ineluttabile appuntamento. E se è vero, come è vero, che tutto ha una causa, anche quegli avvenimenti che non trovano causa nei comportamenti immediatamente precedenti o volutamente promossi, hanno una causa evidentemente più remota. Furono promossi in un tempo non raggiungibile dalla memoria. Sì, signori, diciamolo pure, morite dalla voglia, sono dei karma. Avete sbagliato. Se di questo argomento dobbiamo parlare, facciamolo per approfondire e meglio focalizzare ciò che sappiamo. Non sono karma, ma fanno parte del karma. Come è di moda questo termine in Occidente e come si usa a sproposito. Il karma è sinonimo di destino, di punizione, di prova, mentre in effetti il karma è attività, è né più né meno che un effetto parte di quella catena di cause tanto cara ai deterministi che muove la vita degli esseri. Karma quindi è tutto, non è solo l'evento eccezionale che muta inaspettatamente e involontariamente la vita. Karma è il mal di pancia del goloso, è la muscolatura dell'atleta allenato, è il biondo dei capelli che la signora si è decolorati, è il germoglio del seme seminato nel terreno fertile, e via e via. Il karma non è destino, se con ciò si intende qualcosa che accade senza spiegazione e senza volizione. Non è punizione, perché in sé non è né buono né cattivo, ma della stessa natura della causa di cui è effetto. A conferma di ciò, cito l'affermazione dei naturalisti, secondo cui la vita della natura è incomprensibile se non si ammette il principio di casualità, cioè se non si postula che mantenendo, modificando, sopprimendo la causa, si mantiene, modifica, sopprime l'effetto. Il karma non è prova, semmai è insegnamento, perché completa l'esperienza promossa e dall'esperienza si impara. Dicendo che karma è attività, azione, si può erroneamente credere che riguardi solamente la materia, il piano fisico. Ho detto prima che esiste una catena di cause e di effetti per ogni mondo e quindi per ogni tipo di attività dell'uomo, per quella fisica, per quella di sensazione, per quella pensativa e così via. Quel così via sta per mondo del sentire, per coscienza dell'uomo, vero bersaglio e fonte del karma, perché è qui che si ripercuotono, si incidono le esperienze, è da qui, dalla sua eventuale carenza o ricchezza, che l'uomo indirizza se stesso verso certe esperienze o altre. Il karma quindi è solo una situazione esteriore, nella misura in cui essa serve a produrre quel fermento interiore che dona comprensione e quindi coscienza. È logico che sia così. Ogni attività non è mai solo di un mondo. Per esempio l'azione fisica è preceduta, accompagnata, seguita da sensazioni e pensieri ed è promossa o permessa dal sentire, dalla coscienza dell'uomo. Perciò l'effetto deve essere globale, andando poi a colpire il fulcro dell'individuo, quello da cui ha origine il modo di essere, il vero responsabile dell'attività individuale. Tutto avviene in modo molto semplice nella dinamica, anche se nel dettaglio il karma è stato assimilato ad una corda formata da moltissimi fili, e la ragione l'ho detta prima. Supponiamo che Tizio sia avaro. Intanto lo è perché la sua coscienza non è costituita a tal punto da impedirgli di esserlo. Dico così genericamente perché le ragioni dell'avarizia possono essere molte. Per esempio bisogno di accumulare per ricercare la sicurezza, mancanza di generosità nei confronti degli altri, e via e via. Comunque tutte le ragioni si annullano in un anelito di altruismo. Infatti, infine, è questo che l'insieme delle esperienze dei karma insegnano. Il nostro avaro penserà da avaro, desidererà da avaro, agirà da avaro, cioè alimenterà una catena di cause in cui ogni genere di attività umana è improntato all'avarizia. Attività fisica, di sensazione, di pensiero. L'effetto delle sue attività non poteva che ripercuotersi a livello fisico, astrale e mentale. In che modo si ripercuoterà? Qui, per rispondere, si deve conoscere la ragione dell'avarizia, al di là della mancanza di altruismo. Supponiamo che sia non voler dare agli altri, desiderare di accumulare per essere più degli altri. Le cause mosse lo porteranno come effetto in situazioni da cui capirà che non serve avere un desiderio smodato di beni e ricchezze. Tale comprensione scaturirà, per esempio, dal vivere in una successiva vita una situazione in cui egli vivrà l'avarizia di un suo simile e ne sarà la vittima. A quel punto egli ha imparato a non essere avaro, ma non ha superato il desiderio di essere più degli altri. Di conseguenza avrà un'altra vita in cui, per esempio, crederà di raggiungere la considerazione e la valutazione altrui essendo prodigo. E così via. Ecco la catena deterministica delle cause di cui quello che si chiama karma fa parte. Ma tutto è karma. Molti credono che il karma si provochi facendo una scelta errata, consci però di errare, e che solo allora si muova la causa che richiamerà l'effetto doloroso. Una tale visione sarebbe giusta se il dolore fosse punizione, ma così non è. Il fine del karma è quello di dare quella coscienza la cui mancanza fa essere l'individuo in modo non armonico alla realtà di unione del tutto. Siccome la mancanza c'è tanto che uno ne sia consapevole, quanto che non lo sia, anzi semmai chi non ne è consapevole è ancora più carente, è chiaro che non ha nessuna importanza agli effetti del karma che lo si sia richiamato consapevolmente o meno. Gli aspetti principali della legge di causa-effetto si possono riassumere come segue. 1. Ogni attività promossa o indotta o liberamente avviata reca con sé un effetto. 2. Tale principio vale per il mondo fisico, per quello delle sensazioni, per quello del pensiero, insomma per ogni mondo e per ogni categoria di fenomeni. 3. L'effetto è della stessa natura della causa ed è strettamente legato ad essa. 4. Si creano cause tanto volontariamente quanto involontariamente, perché l'accadere dell'effetto non è subordinato alla consapevole consumazione della causa. 5. L'effetto ricade su chi ha mosso la causa. 6. L'effetto ricade col fine di dare coscienza al soggetto che lo promosse. 7. L'effetto ricade quando il soggetto è pronto a comprendere, cioè quando il soggetto dall'effetto trova la coscienza che gli mancava. La catena di cause e di effetti che muovono e promuovono la vita degli individui si incrociano ed hanno continue ricorrenti connessioni. Non può essere diversamente. Se tutto è uno, deve esistere una stretta dipendenza fra i soggetti. Come prima ho detto, non c'è una sola particella elementare che sia assolutamente isolata. Qualunque cosa ha un rapporto di dipendenza con qualcos'altro. Se esistesse per assurda ipotesi qualcosa che fosse assolutamente indipendente, sarebbe fuori della realtà. Perciò nessuno può essere fuori dalla catena di cause e di effetti, di dipendenze che lega tutto quanto esiste. E se si dice che tutto è karma, lo si dice perché appunto karma è la catena di cause e di effetti che lega il tutto. Nessuno può sottrarsi a karma. Certo c'è karma e karma, ma soprattutto c'è la possibilità di compiere quei salti di qualità nella catena di cause ed effetti di cui prima parlavo. Compiere salti di qualità costituisce la libertà, l'autonomia dell'individuo. Ora, siccome la libertà è la possibilità di agire in modo contrario a quello a cui condurrebbe una catena di cause e di effetti, e siccome è la coscienza costituita che dà all'individuo la facoltà di sottrarsi agli impulsi dei suoi veicoli inferiori, egoismo, passioni e via dicendo, e conseguentemente agli stimoli ambientali, e siccome la coscienza si costituisce quanto più si evolve e viceversa, è chiaro che la libertà è proporzionale all'evoluzione. Ma badate bene, l'evoluto non è fuori da ogni catena di cause e di effetti, perché sarebbe fuori dalla realtà. Egli compie salti di qualità, cioè per la sua coscienza sente in modo che gli consente di non essere trascinato inesorabilmente dalla necessità, che gli permette di vivere in modo sereno ciò che per altri è fonte di angoscia, che non gli fa creare ombre torturatrici e che non gli fa muovere cause che portano effetti dolorosi. Tuttavia, questo non significa che l'evoluto non senta, per esempio, la stanchezza quale effetto di una causa da lui promossa. Quella stanchezza la vivrà in modo diverso dall'inevoluto, non ne sarà condizionato, saprà come smaltirla brevemente, ma non potrà non avvertirla. Il karma, o quello che si intende con questa parola, cioè una condizione limitante, simile per più persone, è vissuta in modo diverso anche se presenta la stessa impostazione. Una cecità, ad esempio, può essere vissuta serenamente o angosciosamente. In modo analogo, fra più persone, fare una stessa cosa può dar luogo a karma diversi. Ed è logico che sia così. Infatti il vero bersaglio e la vera fonte del karma, come ho detto, è la coscienza individuale. Quindi è il sentire, l'intenzione che pilota tutta l'attività dell'individuo ed è quello che deve essere corretto e che quindi è oggetto dell'effetto correttore. Se la natura e il contenuto dell'effetto fossero analoghi solo a quello che è stata la manifestazione esteriore dell'individuo agente, l'effetto non farebbe quasi mai centro, perché quante azioni nascondono intenzioni opposte a quelle che possono trasparire? Una condotta altruistica che nasconda un fine egoistico non può recare un effetto uguale a quella condotta che è altruistica per intenzione. Infatti, l'effetto non è un premio o un castigo, è qualcosa che tende a correggere all'origine la natura di chi muove le cause, cioè dell'essere, e quindi a mutare l'intenzione. Pensate un po'. Per giungere a ciò, di quanti fattori deve tenere conto il karma. Eppure tutto si attua mirabilmente. Non c'è nessuno che tiene registri di dare ed avere, ma per il principio di causa-effetto, la concatenazione in qualche modo intuita dai deterministi è garanzia che niente cade a vuoto, che tutto si tramanda, che tutto ritorna come immagine riflessa di se stessi, perché si prenda cognizione delle proprie deficienze e si colmino. La concezione della realtà, in cui niente avviene casualmente ed ognuno ha ciò che gli spetta per averselo procurato, toglie ogni frustrazione che deriva dal sentirsi perseguitati, sfortunati, oggetto di ingiustizia. Quanto ognuno patisce corrisponde ad una misura di giustizia che non lascia margine a privilegi ed errori, dove la sofferenza è solo un momento transitorio in cambio di una perenne acquisizione. La possibilità dell'uomo di sottrarsi a influenze e impulsi allorquando è capace di compiere un salto di qualità gli conferisce quell'autonomia che lo riscatta dalla rigida tutela a cui sono sottoposti gli esseri con una coscienza elementare. Guardandosi attorno, si può verificare tutto ciò e crederlo senza dover compiere atti di fede, senza forzature, con il solo strumento del raziocinio. A quel punto non si può che riflettere ed esclamare, rivolgendosi a quell'ente inafferrabile che pure deve esistere e che, se esiste, non può che essere la vera ragione del tutto. Signore, la logica mi fa concludere che il caso non può esistere e che una catena di cause e di effetti mi indirizza nel mio vivere, pur consentendomi quella libertà che è ignota agli esseri dalla coscienza in potenza. Signore, posso riconoscere il fine immediato della vita naturale, che è quello di perpetuare se stessa. Perciò ragionevolmente posso credere che tutto ciò abbia un fine più ampio che sfugga alla mia constatazione. Se tu sei capace di trasformare la materia insensibile nella coscienza del santo, allora, Signore, tu sei amore. E benché non abbia la percezione di quanto tu sei, umilmente ti ringrazio con tutto l'amore di cui sono capace e che tu giorno per giorno, istante per istante, alimenti, alimentando la mia stessa esistenza. Signore, fa che il tuo amore riunisca tutti noi tuoi esseri e che non venga mai meno, ma anzi sia sempre in noi, giorno per giorno, istante per istante, perché così ti conosceremo e nulla più ci sarà oscuro. Pace a voi.
Pace a voi. Fortunatamente, mettere a disposizione dell'umanità un mezzo di cui gli uomini si possano servire per i loro fini non rende responsabili del danno che con quel mezzo si può procurare. La responsabilità è tutta di chi lo usa male. Questo vale non solo per le scoperte scientifiche, ma anche per le ideologie. Chiaramente il discorso cambia per le ideologie che in sé contengono propositi di aggressione e di violenza. Ma quando una concezione filosofica, una fede religiosa, pur improntate ai buoni rapporti fra gli uomini, diventano invece motivo di divisione, di fanatismo, di odio, non può essere fatto carico di tutto ciò a chi quelle filosofie e quelle religioni hanno inventate. Invero questo è molto confortante per noi, che manifestandoci con un mezzo paranormale, indubbiamente abbiamo contribuito a rafforzare quantomeno la credenza in quel mondo, anche se ciò non era e non è il nostro scopo. Tuttavia, anche se non abbiamo nessuna responsabilità per quello che in nome del paranormale l'uomo riesce a estorcere, ci sentiamo il dovere non solo di mettere in guardia gli ingenui contro i disonesti che in fondo si trovano in ogni campo dell'attività umana, ma proprio contro certe credenze superstiziose che sopravvivono come parassiti della scienza occulta e di cui si servono i disonesti per portare a termine le loro frodi. Se esiste la possibilità di ricevere messaggi intelligenti da una dimensione sconosciuta, se si producono fenomeni che sembrano contraddire le leggi conosciute dalla materia e confermare l'esistenza di un mondo ultramateriale, ciò non vuol dire che sia vero tutto quel mondo di tenebra e di paura, di malocchi, di incubi, di streghe, di fantasmi, tanto caro agli amanti del brivido, agli sfaticati, a quelli che cercano un pretesto per star male e far star male per qualche loro ragione psicologica. Sì, signori, la mente dell'uomo è uno strumento meraviglioso, ma proprio per questo capace di assecondare in modo genialmente perfido le nascoste inconfessate intenzioni e aspirazioni di creature deboli e squilibrate. Una volta, parlando dei fantasmi della mente, ebbi occasione di dire che solo il 10% del dolore provato dall'uomo era dovuto al corpo fisico. Il resto era conseguenza dei fantasmi creati dalla mente. Ebbene, ad essere precisi, anche quel 10% dovrebbe essere suddiviso fra le malattie non volute e quelle volute dall'uomo, e quindi procurate dalla sua mente. François Brousset afferma di avere constatato che durante le epidemie di colera erano più soggetti ad essere contagiati coloro che avevano paura di ammalarsi di coloro che si sentivano immunizzati. E più recentemente ha avuto la prova che perfino infermità causate da fatti traumatici, quali ad esempio cadute, hanno sovente all'origine una mancanza di reazione istintiva muscolare con cui l'organismo normalmente riesce a uscire indenne da percosse per cadute e incidenti. A tacere poi delle malattie organiche, nelle quali gioca il venir meno delle difese naturali per effetto di un'inconscia volontà di ammalarsi. Non vi deve sembrare incredibile tutto ciò. Analizzatevi. Quante volte vi sentite stanchi, di cattivo umore, depressi, senza che vi sia una ragione oggettiva? Quante volte attribuite la causa della vostra scontentezza a situazioni che possono anche essere di fatica, non piacevoli, ma che obiettivamente non sono così drammatiche da causare un annientamento quale lo provate? Rendetevi conto che molto spesso c'è quasi un bisogno di soffrire, molto spesso si vuol soffrire per soddisfare una necessità psicologica. Non sto dicendo una cosa nuova, sto solo affermando che questa sorta di masochismo è più diffusa di quanto si creda, anche se non raggiunge livelli evidentemente patologici. Le ragioni possono essere molte, dalla ricerca di espiazione per un senso di colpa, alla volontà di mettersi in evidenza, al bisogno di colmare un vuoto interiore e via dicendo. Ripeto, la mente dell'uomo è uno strumento meraviglioso, ma che se non saputo dominare può diventare un raffinatissimo strumento di tortura o condurlo in una dimensione che non stento a definire da incubo, sia per l'angoscia che fa provare, sia perché ben poco ha di oggettivo e tanto di fantasioso sogno. La mente dell'uomo è il vero mondo dei fantasmi, delle possessioni, del terrore e della magia nera. Lo stesso contributo che abbiamo dato a far credere in una dimensione ultramateriale, lo vogliamo dare a distruggere la convinzione che in questa dimensione vi siano spiriti e diavoli che siano pronti a impossessarsi di voi al minimo comando di chi che sia e possedervi per la vostra rovina. Certo che nel cosiddetto al di là ci sono anche entità di esseri che non sono stinchi di santo, ma sono nella loro dimensione e non possono interferire nella vita degli uomini. Il male che può venirvi non vi viene dagli spiriti e neppure dai diavoli, può solo venirvi dagli uomini e a ben guardare solo da voi stessi. Sì, l'ho già detto un'altra volta, ma torna utile ripeterlo. Nessuno può soffrire senza ragione del male che gli viene da un suo simile, né può avere tanta libertà da sacrificare un suo simile se il suo simile non debba essere sacrificato. E se si deve subire un dolore ad opera di qualcuno è perché quel dolore la si doveva patire a pareggio di quello che in precedenza, in un tempo non raggiungibile dalla memoria, abbiamo fatto soffrire. Perciò quel qualcuno è solo lo strumento del male che facemmo, in ultima analisi solo a noi stessi. Una domanda che viene fatta a chi crede nel mondo degli spiriti, come lo chiamate, è se sia possibile che l'uomo sia posseduto da un fantasma. La risposta è affermativa. Un fantasma, ma della sua mente. Nessun altro può possederlo in forma ossessiva. Per la totalità dei casi di persone che si dicono preda di spiriti, gli spiriti non c'entrano affatto. C'entrano invece le creazioni della loro mente che assurgono a manifestazioni isteriche. Anche quando si hanno manifestazioni paranormali, quali spostamento di oggetti, pronuncia di lingue sconosciute al posseduto, odori nauseabondi, eccetera, è solo vero che il posseduto ha facoltà paranormali che mette in opera nello psicodramma di ossesso che sta vivendo, niente altro. Lo spirito che lo possiede è creato dalla sua mente per una di quelle ragioni che fanno ammalare altri e che in fondo, in un senso o nell'altro, muovono, fanno agire tutta l'umanità. L'esorcismo è solo un mezzo attraverso al quale talvolta il posseduto si convince che chi lo possiede viene scacciato e quindi guarisce. Raggiungere una tale convinzione dipende da molti fattori, ma tutti riguardano sempre il riscontro psichico del posseduto ed ogni caso è un caso singolare. E le malie, il malocchio, le fatture, cioè la possibilità che avrebbero alcuni di farvi soffrire a distanza usando poteri occulti, è una possibilità di gran lunga minore di quella che avrebbero usando un'arma o giocando sulla vostra debolezza psicologica. Teoricamente è possibile che chi è dotato di un potere paranormale, come per esempio una forte capacità ipnotica, riesca a farvi star male e facendo leva poi sulla vostra autosuggestionabilità, farvi ammalare veramente. Ma quanti sono gli ipnotizzatori capaci di agire senza contatto diretto col soggetto? E fra questi quanti si votano ad una simile attività? E forse quei disonesti mercanti che si dicono capaci a pagamento di procurare avversa fortuna a chi odiate, possono accendere in sé una carica di odio verso chi neppure conoscono, tale da esteriorizzare qualche rara volta la propria volontà e produrre qualche effetto concreto? Che buchino pure bambole di stoffa e simulacri di cera, che tanto l'unico effetto certo che riescono a produrre è fare un buco nel portafoglio dei loro ingenui clienti. Anzi, c'è un altro effetto certo, ed è quello che ricadrà su loro, su chi fa magia nera. È un effetto che colpisce anche quando non si ha nessuna capacità, perché basta l'intenzione a scatenarlo, ed è il vero contraccolpo. Quando qualcuno vi dice: tu sei vittima di una fattura che posso annullare se mi paghi, e voi vi credete, datemi ascolto. Spendete quel denaro andando dallo psichiatra. E non mi portate a riprova il fatto che vi sentite male, che la vita vostra sociale, il vostro lavoro non vanno come vorreste. Domandate in giro a quante sono le persone che sono soddisfatte della loro salute e della loro vita, e vi rendete conto che se la ragione fosse quella ci sarebbero più fatture che uomini. Inoltre, esteriorizzare la propria volontà, quando questa facoltà non è data dall'evoluzione e quando lo si fa per danneggiare, conduce irrimediabilmente alla pazzia. Perciò l'umanità sarebbe un manicomio assai di più di quanto lo sia. Datemi ascolto, statevene tranquilli, non temete il mondo occulto, ma semmai abbiate paura della vostra mente. Lì sono i fantasmi che vi perseguitano, lì le maledizioni che non vi danno pace, lì le pozioni che vi fanno cadere ammalati. E come fare a non cadere in una simile autosuggestione? Innanzitutto non credendovi, e meglio convincendosi di essere inattaccabili. Il punto più debole, più vulnerabile della vostra persona è la parte psichica. Uno psicologo capace può manovrarvi come vuole ed operare una vera fascinazione. Queste sono le fatture che dovete temere. Non fate opera di autosuggestione a danno di voi stessi, ma semmai per caricarvi di ottimismo e di convinzione di riuscire. Per tutti ci sono dei periodi nella vita in cui vi sono più problemi di quelli che si prospettano in altri, ma questo non significa che qualcuno vi ha lanciato una maledizione. Quando vivete periodi faticosi, siete tesi e mettete in relazione i fatti che vi preoccupano con qualche circostanza che secondo la superstizione reca avversa fortuna. Ora non è che i venerdì 17 o i gatti neri che vi attraversano la strada non ci siano anche quando la vostra vita si svolge più serenamente, ma è che non vi fate caso, mentre quando soffrite automaticamente siete tesi a ricercare la causa della vostra sofferenza e siete portati a identificarla anche nelle spiegazioni più assurde, se non ne trovate altre più credibili. Ancora ribadisco l'importanza dell'intima convinzione nella riuscita della vostra attività. E l'intima convinzione è tanto più determinante quanto più siete impegnati ai limiti delle vostre possibilità. Un atleta impegnato a superare un record, se non crede alla sua possibilità di farlo, non lo farà mai. Quando attraversate dei periodi difficili, le vostre possibilità diminuiscono molto ed è come se voi agiste a livello di superamento di record. Perciò può accadere che non riusciate anche nelle cose che normalmente fate senza pensare. Tale è la spiegazione della sfortuna che sembra perseguitarvi. Siate ottimisti e fiduciosi, che tanto le cose che debbono necessariamente accadervi nessuno può stornarvele, e quelle che ricadono nella probabilità che invece possono essere evitate, è più facile che levitiate con l'ottimismo che con la paura. Datemi ascolto. Bruciate la convinzione nella potenza di maghi, streghe e fatture, onnipotenti solo nel regno dell'ombra, del sogno e della fantasia. Abbiate fiducia in voi stessi, nessuno può darvi ciò che non riuscite ad avere, a fare vostro, liberatevi dalla superstizione. Il mondo dell'occulto, la dimensione ultramateriale, non esiste per soffocare l'uomo ancor più, ma per fargli superare i limiti del mondo materiale, per aprirgli nuovi spazi, nuove possibilità. Aiutateci a suonare quelle campane che all'alba, coi loro rintocchi, fugano i fantasmi della notte e sprofondano nel nulla quali inesistenti realtà, incubi e paure, retaggio di tormentati sogni. Pace a voi.